il messaggio di oggi da questi che soffrono persecuzione nella propria casa è intitolato Un giogo non per voi, secondo Corinzi 6,14. Se vedete sulla pagina principale di Radio Blast abbiamo messo anche una immagine, una foto che fratello Giuseppe ha messo insieme, che mostra proprio come alcuni fratelli e sorelle soffrono nel matrimonio di disunità, di liti, quando il coniuge non crede in Gesù o non vuole seguire Gesù, che molti di loro credono e dicono che sono cristiani, che vanno anche in chiesa, ma non sono dedicati. E quindi non è sempre facile vivere insieme. E oggi parliamo di questo.
Gloria al Signore, amen, amen, amen. Beh, è un soggetto un po' forte, però sai, ma gli estremi rimedi, sì. E a volte è inutile soffrire fino a che arrivi a sprecato tutta la vita per correre dietro a una zizzania, va bene, che alla fine ti abbandoneranno, ti lasceranno, proseguiranno per la loro strada. Quindi ogni volta che avete un problema, che abbiamo un problema, bisogna fermarsi e scoprire cos'è che il diavolo sta facendo. Il nemico c'ha uno scopo, bloccarci, sabotarci, ostacolarci, annullare e vanificare la nostra vita per Gesù, così che davanti a Dio saremo dei fallimenti adesso e fallimenti dopo. E quindi è inutile andare in giro con una zavorra, una palla attaccata, una palla incatenata al piede, una palla piena di, che sono i problemi che certe persone ci danno. Bene, questo messaggio parla di questo, come cosa fare in queste situazioni. Va bene, non è sempre la moglie, non è sempre il marito, mm-hmm. Può essere un figlio, può essere un padre, può essere un fratello. Un, magari lavori in un posto dove il titolare è tipo strano, oppure, cioè, il Signore, noi abbiamo un Dio di miracoli, bisogna credere, avere la fede per i miracoli necessari.
Amen.
E nel nome di Gesù,
amen,
li avremo. Cominciamo con una scrittura, Secondo Corinzi 6,14.
Secondo Corinzi 6,14.
Che la scrittura è il tema del messaggio.
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?
Quindi anche se voi avete una chiesetta in casa, una comunità, che siete 5, 10, 100, quelli che siete, insomma, comunità che vi riunite, non parlo di chiesa morta, pareti morte, parlo di comunità vera. Ci sono, grazie a Dio, c'è qualche chiesa vera nel mondo, gloria al Signore, oggi sono abbastanza rari, come trovare diamanti. E nella nostra chiesa, per tenere l'unità, per tenere uniti, allora il diavolo cerca di farci compiacere i mormoratori, compiacere i mezzi cuori, perché se no non portano le offerte, ma che se le tenessero le offerte. Noi vogliamo Gesù. Va bene? Lasciate che Giuda porti la sua borsa dei soldi, la portava lui. Quindi purificare la Chiesa. Se avete un gruppo, Gesù predicava apposta per purificare. Giovanni capitolo 6 dice mangiare la mia carne e il mio sangue. La gente, Giovanni 6,66, sono scappati anche i discepoli, anche molti dei suoi discepoli. E Gesù, nel caso non avessero capito bene, l'ha ripetuto, lo ripeto, dovete mangiare la mia carne, bere il mio sangue. Cioè, praticamente lo faceva apposta per purificare la Chiesa dei Giuda, dei mezzi cuori, delle zavorre mezze morte, che non faranno mai niente di buono per il Signore, a meno che non si pentano. Nel frattempo bisogna purgare questa gente fuori dalla comunità, dalla Chiesa, così che la Chiesa snella possa lanciarsi nel combattimento e seguire il Signore. Allora, cosa facciamo in situazioni di membri familiari non credenti? Cominciamo di qua. Infatti stiamo ricevendo molti messaggi di situazioni nelle quali i fratelli credenti soffrono per via di situazioni familiari dove membri non credenti delle famiglie si comportano da non credenti e che opprimono i fratelli, le sorelle, il marito, la moglie, i familiari. Cosa fare? Abbiamo trattato questa situazione in passato, ma essendo i problemi familiari, uno che diciamo è ricorrente, i fratelli continuano a scriverci, dobbiamo sempre tornare sull'argomento. E allora cosa fare? Bisogna studiare la parola di maniera che possiamo basarci sulla parola per sapere cosa fare, così che quando faremo prenderemo una decisione, che il diavolo non venga a condannarci e dire: ah, tu non hai mostrato amore a quel fratello, ah, quella sorella.
Sì.
Beh, Gesù non ha mostrato amore a un sacco di gente, era specializzato a liberarsi della gente. Cerchiamo di leggere il Vangelo così com'è, non come lo predicano nelle chiese morte, solo per raccogliere offerte e far contenti tutti. No, Vangelo, un Vangelo che non offende, non dico qualcuno, se non offende la maggioranza della gente del mondo non è Vangelo, perché il Vangelo di Gesù era così offensivo che lo hanno crocifisso reazione. Quindi la parola chiave che ci indica per uscire da questa situazione, il messaggio chiave, uno di questa situazione, la vediamo in 1 Samuele 2. Okay? In 1 Samuele 2 leggiamo la storia di Elì che avrebbe dovuto infliggere ai suoi figli, infliggere un castigo, perché loro si comportavano male vicino al Tempio di Dio. E la punizione, siccome il peccato era grande, la punizione in base alla legge di Dio era la lapidazione. E lì amava i suoi figli e non voleva punirli per come si meritavano. Per cui Dio dovette un giorno intervenire e punire i figli di Elì direttamente. Elì non li puniva, li ha puniti Dio, li fece morire nello stesso giorno, perché il loro peccato richiedeva quello. Oggi il peccato di certe persone richiede separarsi, cambiare indirizzo, cambiare appartamento, cambiare casa, o cacciare fuori casa quello che si comporta male, o se non è possibile cacciarlo fuori, allora ce ne andiamo noi, va bene? E questo è proprio il punto, cioè se non abbiamo il coraggio di applicare i giusti provvedimenti dovuti in base alla guida della parola, come Dio ha detto ad Elì, che era il grande sacerdote di Israele, allora se non applichiamo la parola e non ci comportiamo in base a quello che la parola di Dio dice, stiamo onorando il peccatore al di sopra di Dio e Dio ci punirà. Ci punirà insieme al peccatore e i peccati del peccatore diventeranno anche nostri, come leggiamo nell'esempio di separarci da Babilonia. Ti ho dato delle scritture, Angela, prima
sì.
Qual è? Apocalisse 18.
Apocalisse 18, verso 4.
Uscite da essa.
Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Quindi se noi ci separiamo da una persona che è una pera marcia, che è pieno di spiriti cattivi, noi diverremo complici dei suoi peccati e saremo coinvolti nei suoi castighi. Quindi se vivi in una casa che ci sono maledizioni perché uno adora, che so, se non il diavolo se stesso, va bene, se non fa stregoneria allora lui è ribelle. La ribellione, dice 1 Samuele capitolo 15, la ribellione è stregoneria, uguale a stregoneria. Tu ti ribelli a un padre e sei uno stregone. Sei una strega perché ti sei ribellato. La ribellione contro il padre, la madre, sto parlando dei genitori di Dio. La ribellione di una moglie contro il marito, sto parlando di un marito di Dio, è stregoneria. Va bene, quindi...
È stregoneria quando questi genitori o marito seguono la legge di Dio e sono cristiani veri.
Sì, esatto.
Allora, se tu non ubbidisci, perché vedi che loro camminano secondo la parola, se tu non ubbidisci è stregoneria.
Esatto.
Ma se tu devi lasciare loro per ubbidire il Vangelo, allora non è ribellione.
No, Gesù ha abbandonato sua madre Maria, non è che si è ribellato contro
di lei. Stai ubbidendo a Dio, invece è da loro.
Esatto. Quindi sì, stiamo parlando di una famiglia. Bisogna sempre vedere da che parte sta il Vangelo. Se il Vangelo sta da parte del figlio, è il padre ribelle che non gli permette di seguire Dio. Quindi il padre che è uno stregone. La madre non permette ai figli di servire il Signore, lei è una strega, perché si ribella contro la parola di Dio, che i figli stanno cercando di seguire. Va bene?
Sì.
In situazioni familiari, anomale, contrarie alla parola di Dio, ci troviamo davanti a un bivio, quando c'è qualcosa che non va in famiglia. E dobbiamo decidere o compiacere Dio o compiacere al peccatore sviato. o amiamo lo sviato o amiamo Dio, non c'è alternativa, non potete servire due padroni, ha detto Gesù, o ami uno o odi l'altro, o odi uno e ami l'altro, non puoi servire due padroni. Guarda, la Bibbia è piena di questi esempi. Se amare il peccato, amare Dio, amare l'inganno, cioè Adamo ed Eva per esempio preferirono amare il peccato, la disobbedienza, che non Dio, e stiamo ancora pagando la conseguenza. Anania e Safira, Atti capitolo 5, avevano dedicato dei soldi che dovevano dare alla Chiesa, invece si sono tenuti la metà dei soldi, hanno mentito e Dio li ha uccisi. Non si può ingannare la Chiesa, sto parlando di una vera Chiesa, Non parlo di chiese che sono a raccogliere soldi e basta. Quella era una vera chiesa, Atti capitolo 5, va bene. Molti discepoli di Gesù fuggivano a destra e a sinistra quando lui parlava. Gesù era una pietra di inciampo, non era uno zuccherino per far contenti i mormoratori come nella maggioranza delle chiese di oggi. Lì i predicatori sono distribuire cucchiaini di zucchero a gente che già tutte con la diabete spirituale. Vediamo il giovane ricco in Marco 10, Gesù gli chiede cosa posso avere, cosa posso fare per avere la vita eterna. Gesù lo guarda in faccia e discerne che questo qui mette i soldi davanti a Dio. Nel tuo caso dice devi dare tutti i soldi ai poveri e poi seguimi. Quindi attaccamento al denaro e anche quella è stregoneria. E lui dice no, io amo di più le mie possessioni materiali che non seguire Gesù. E Gesù dice a gente così, questo tipo di ricchi è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, ok, parlava in parabole naturalmente, che non per un ricco andare in cielo, va bene? Vediamo la maggioranza dei credenti delle chiese di oggi, cosa sono? Sono in totale ribellione, non è che loro si fanno ingannare dai falsi predicatori perché sono così imbecilli. I cristiani oggi nelle chiese non sono così cretini totali, sono egoisti, sono ribelli. Gli piace il messaggio che gli permette loro di fare niente per il Signore, quattro canzonette la domenica mattina, quattro lacrime, e tutta la settimana adorare il mondo, o meglio servire il mondo. Quindi tu predichi alla gente quello che vuole ascoltare e loro ti paga. Le offerte non mancano, va bene? A noi c'è gente che ci segue da anni e non ci ha mai dato un'offerta. Il messaggio è duro. Non vogliono sbilanciarsi, appartenere alla Chiesa dello Spirito, perché sanno quando danno l'offerta una decima, che nessuno è obbligato, voglio precisare, e sanno che appartengono a questa comunità e non vogliono appartenere, perché qui sono botte tutte le volte che uno esce fuori riga, compreso per me. Va bene? Anch'io c'è il bastone che c'è scritto dedicato a fratello Giuseppe, il bastone delle botte dure. Io quando sbaglio il Signore non ha problemi a bastonarmi, d'accordo? Voi ne siete testimoni,
sì,
e il Signore ha il suo modo di tenermi addrizzato per la strada dritta e stretta, d'accordo?
Sì, ti porta al pentimento.
Ecco, quindi la maggioranza dei credenti delle chiese di oggi non sono fuori binario, sto parlando di credenti veri, sto parlando di credenti salvati, gente che magari evangelizza anche, però non danno tutto il cuore al Signore, però si fanno ingannare dalle dottrine tipo il ravvimento prima della tribolazione, perché è comodo, perché credono alla dottrina, noi crediamo e insegniamo a abbandonare tutto per il Signore, capisci? E quindi dare tutti i tuoi soldi al Signore, all'evangelizzazione, non è che da darle a me, all'evangelizzazione, spendili per il Vangelo, quindi... Però preferiscono credere a dottrine che gli permettano di dare il minimo possibile a Dio, ok? E perché gli conviene. Quelle chiese che ti permettono di vedere la televisione tutte le sere, le cretinaggini e le ipnosi televisive, io non lo permetto a livello di consiglio da parte di Dio. Poi tu fa quello che ti pare, io ti consiglio di non drogarti, ma mica ti obbligo. Io ho 6 figli, se uno volesse drogarsi, Dio ci liberi, Dio ci scampi, io gli dirò di no, gli predicherò di no, lo sgriderò, ma poi se vuol drogarsi io non posso e neanche lo fermo, è la tua scelta, fa come ti pare. Dio non ha fermato Caino, non ha fermato Giuda, non ha fermato il diavolo, non ha fermato gli angeli caduti, i demoni, Dio non ti ferma, dammi una scrittura, Apocalisse 22.
Apocalisse 22,
deve essere l'11.
11.
Cioè Dio non ti ferma, non ti ferma, Dio ti fa andare. Vuoi essere un marito adulto, vuoi essere una moglie debosciata, vuoi essere una moglie che non rispetta il marito, marito cristiano, attenzione, il marito non cristiano rispetti mentre lo divorzi. Un marito non cristiano che non vuole il Signore può tranquillamente divorziarlo, perché appunto qui il messaggio di oggi dice: non mettete sotto giogo. Apocalisse 22:11.
Chi è ingiusto continui ad essere ingiusto, chi è immondo continui ad essere immondo, chi è giusto continui a praticare la giustizia e chi è santo continui a santificarsi.
Quindi rimaniamo santificati, fratelli. Santificazione non è una statua di San Pietro con l'aureola in testa. No, santificazione è essere come Gesù, uno che mangiava coi peccatori, era amico dei pubblicani, dormiva sotto gli alberi, non si lavava le mani a volte quando mangiava, non gli interessava niente di rispettare il sabato, perché lui ogni giorno era sabato. La santità non è quella cretinaggine di chiesa, il vestito bello, la cravatta stirata, le scarpe lustrate e l'anima sporca, disubbidiente e ribelle. No, la santità è semplicemente amore verso Dio, verso gli altri e verso le pecorelle.
Però voglio chiedere, non hai detto tu che un cristiano non divorzia mai?
Sì, non divorzia mai, nel senso di che lui non cerca il divorzio. Però se tuo marito o tua moglie non ti permette di leggere la Bibbia, non ti permette di seguire il Signore, tu puoi abbandonarlo. Capisci? Sì, io dico sempre, il cristiano non divorzia, casomai è l'altro che divorzia lui, d'accordo. Cioè il cristiano in effetti non hai bisogno di divorziare, vai avanti a servire il Signore, ti divorzia l'altro o perlomeno ti lascia. Cioè se io avessi, io sono una moglie meravigliosa, ma se avessi una moglie o se mia moglie avesse un marito che non gli permette di servire il Signore, lei deve andare avanti col Signore e quello significherà divorzio, o divorzio su carta bollata o divorzio spirituale, in quel senso lì. Dio ha divorziato Israele perché Israele non voleva abbandonare i suoi idoli. Quindi giunge un momento che anche il divorzio è giusto. Ha parlato anche Gesù, Matteo 5, in caso di fornicazione può divorziare.
Sì, perché Dio ha sopportato i peccati di Israele per tanto tempo e li ha chiamati di nuovo e di nuovo al pentimento, però dopo un tempo Dio ha detto basta.
Sì, qual è il limite? Qual è il limite? Guarda, Tito 3:10. Qui ti dice, Dio ha aspettato per secoli prima di divorziare Israele, ma nella Chiesa cristiana qual è il limite di sopportazione?
Tito 3:10, mm-hmm. Evita l'uomo settario dopo una prima e una seconda ammonizione.
Quindi se tu c'è un marito e una moglie settaria contro il Signore, eccetera, dopo due ammonizioni puoi separarti. Non è che andare a divorziare, dagli un... separati per un mese, vai a fare un mese di vacanza evangelistica, vai in un posto dove puoi evangelizzare per un mese, 3 mesi, 6 mesi, finché il marito si pente. Se non si pente, continua la vacanza fino al rapimento, e se lui vorrà divorziare lo divorzi, altrimenti vai avanti, va bene? Quindi il Signore è sempre contro il divorzio, a meno che un matrimonio non è contro il Signore, non è per la gloria del diavolo, il matrimonio deve dare gloria a Dio. Quindi
allora, ti chiedo adesso alcune situazioni pratiche. Ci sono fratelli o sorelle che scrivono che il mio coniuge, mio marito, bestemmia Dio. E gli ho detto tante volte di smettere e l'ho sopportato per anni e lui continua. Uno che bestemmia Dio in continuo e tu non puoi sopportare perché tu ami Gesù, cosa fai?
Beh, e tu innanzitutto cerchi di portare a pentimento, con amore gli dici, per favore, io rispetto il tuo... Stiamo parlando di un marito ateo?
Alcuni sono anche credenti, ma uguale bestemmiano Dio.
Va bene, gli dice, guarda, io rispetto il tuo ateismo se sono ateo, io rispetto la tua libertà se sono credenti, tu fai questo, non so, per esempio, questo, tu guardi la televisione, tu non leggi la Bibbia, tu sei un cristiano ipocrita in chiesa, eccetera, eccetera. Io rispetto questo nel senso che, però anche tu devi rispettare che io devo evangelizzare, devo andare con i fratelli 2 o 3 volte alla settimana a evangelizzare nelle strade. No, io non te lo permetto, tu sei mia moglie. No, io non sono tua moglie, non appartengo a te, non sono il tuo giocattolo, d'accordo? Non hai comprato una schiava, non sono musulmana, non sono la tua serva, sono la serva di Dio e servirò anche a te se tu accetti Dio. Ma se tu non accetti il Signore, se vogliamo stare insieme dobbiamo rispettare. Io rispetto il tuo modo di fare che non è scritturale, tu devi rispettare il mio modo di fare che è scritturale. E se non si mettono d'accordo, in 1 Corinzi 7 dice, se il marito o moglie non credente acconsente di rimanere col credente, allora andate avanti. E comunque dice, dico io, non il Signore, non è il Signore che dice questo, dico io, dice Paolo. Quindi anche lì bisogna vedere che uno c'ha il diritto di separarsi da un coniuge non credente, ok? Ho risposto alla domanda?
Sì, e poi c'è un altro fratello, non faccio nomi, ha detto che mia moglie non ha niente contro il fatto che lui crede in Gesù, ma non sopporta, tra virgolette, il suo fanatismo. Quindi amare Gesù, anche andare in chiesa va bene, ma quando si tratta di evangelizzare o di ascoltare Radio Blast, lei lo minaccia dicendo che si separa di lui.
Beh, ascoltare Radio Blast o Radio Evangelica o Radio Cristiana, non è che per forza, io non sono mica solo Radio Cristiana, ci sono altre, qualunque Radio Cristiana, compresa Radio Blast, io non vedo perché è fanatismo, perché allora i cattolici ascoltano Radio Maria, sono fanatici. E poi che altro dice, ascolta Radio Blast ed è fanatico, perché altro fa, va a evangelizzare?
Sì, lui adesso sta evangelizzando tanto, però lei non lo sa. Lui lo fa di nascosto.
Beh, ma diciamo, andare giù a evangelizzare, fanno i testimoni di Gesù, mormoni.
Sì, ma lei non capisce.
Sono solamente gli addormentati delle altre chiese che non lo fanno.
Lei non capisce queste cose, quindi lo ha minacciato, se tu continui così ti lascio.
Ma lui deve dire, amore mio, non ti faccio mancare niente. Non so perché è fanatico, ci sono milioni di cristiani nel mondo che esercitano la loro fede, ci sono politici che vanno nelle strade, omosessuali che vanno in giro, uomini vestiti da donne, donne vestite da uomini, che si sono fatti castrare, uomini così, gente che va in giro a dimostrare per le strade e nessuno li chiama fanatici. C'è gente che si è fatta castrare per diventare donna, non è fanatico quello.
Anche peggio.
Ma io direi quello, io sono dei diavoli, dei diavoli in carne e ossa, però nessuno li chiama fanatici, perché non è politicamente corretto. Quindi a questa moglie o marito che sia, bisogna spiegargli queste cose. Dopo e poi mostra, dice, guarda, il mio fanatismo sta dentro le scritture, lasciami, dovete leggergli le scritture. Dice, allora Gesù, Dio è un fanatico, Gesù è un fanatico. A questo punto lei non avrebbe coraggio di dire di sì. Ma di, e vado a evangelizzare? Beh, guarda, Marco 16, 15, Matteo 28, 18, 19, dice, andate a insegnare tutte le genti, tutti i popoli. Era fanatico Gesù, sta solo obbedendo. Secondo me, tu sei fanaticamente atea o fanaticamente disobbediente.
Giusto.
Tu sei più fanatica nella tua disobbedienza che non io. Quindi spiega, dopodiché le strade possono dividersi. Va bene? Quindi
sì. va bene,
tanta gente che segue la logica della loro mente carnale e non la guida della parola di Dio, che a volte parola di Dio che può sembrare illogica, può sembrare non conveniente. La parola di Dio non sembra vantaggiosa sempre, può essere dura, la parola di Dio non è popolare e c'è un alto prezzo da pagare per seguirla, guarda Gesù, guarda gli apostoli. Ma alla fine sempre scopriamo che era la sola via giusta, che la sola che ci può condurre fuori da qualsiasi problema. Ma cosa dice la parola di Dio di fare in questa situazione, quando ci sono problemi in famiglia? Andiamo, 1 Corinzi 7, 12, ti ho detto prima, dice, se il marito o la moglie diciamo acconsente ad abitare con lui, non la mandi via, non devi divorziare se un marito o una moglie non credente vuole stare con te, non devi mandarla via, però non deve neanche darti l'inferno, non deve neanche maledirti se tu leggi la Bibbia, ascolti la Radio Blast, o Radio Evangelica, o Radio quello che ti pare, basta che sia una radio cristiana, d'accordo, non devi maledirti, in fondo ascolti una radio, tu vai alla televisione, alla telenovela, piena di adulteri, guardi quei spettacoli alla televisione alla sera che sono pieni di politici posseduti che si nascondono le corna, va bene, e io non ti chiamo fanatica, per me sei fanatica tu che ti fai abbindolare e ipnotizzare da quella scatola, costruisci idioti, sei tu che sei fanatica, secondo me. E la condizione per continuare a vivere con membri familiari non credenti è che questi devono consentire a vivere in pace con il credente, e certo non deve dargli le tempeste in casa, come abbiamo sentito in alcuni casi nelle vostre, in tante situazioni nella vostra famiglia. Consentite a rimanere insieme al non credente, okay. Ma il non credente non deve comportarsi da posseduto, perché noi conosciamo situazioni dove c'è una moglie o un marito che non crede molto, però non ostacolano la moglie e il marito che vuole seguire il Vangelo. Dice: ma scusa, tu non credi? No, non credo. Ma guarda, il Vangelo mi insegna a essere una moglie fedele, non adultera, a onorarti, a benedirti. Cosa c'è di male? Lo capisci che se tu mi convinci a smettere di seguire l'amore del Vangelo, diventerò una moglie forse adultera, un marito forse adultero, perché se mi toglie le regole del Vangelo, quale regola devo seguire? Quale regola devo seguire? Quali sono le regole? Quali sono le regole dell'ateo?
Sì, sì.
Adesso in Italia stanno discutendo i politici di togliere l'adulterio, depenalizzare l'adulterio dal contratto matrimoniale.
Wow.
Quindi tu puoi sposarti ed essere adultero, e nessun problema. E perché? Perché non c'è una regola nella Costituzione italiana che dice devi essere proibito essere adulteri. Quindi quale regola seguiamo? Ok, buttiamo via la Bibbia. Cosa seguiamo? Cosa rimane? Le regole di Mao Zedong, le regole di Stalin, le regole di Obama l'omosessuale, le regole del pedofilo Maometto che si è sposato una bambina di 9 anni, è un pedofilo, chiedi agli musulmani, con tutto rispetto, Maometto, pace a lui, ma si è sposato una bambina di 9 anni, lui, okay, oggi si chiama pedofilia questa, lo sai? Ho capito, quindi voi accettate questo? Erano altri tempi, ti diranno, capito, quindi adesso il Corano non vale più allora, quindi il tempo è cambiato. Cioè, quelle regole seguiamo se buttiamo il Vangelo? Signore e signori, signori atei, signore lesbiche, signori sodomiti, mi volete spiegare se buttiamo via i 10 comandamenti, l'amore di Gesù, quali sono le regole che devo seguire? Le regole del Partito Comunista Italiano, che adesso è diventato Partito Democratico? Quale regola seguiamo? Se il non credente non permette al credente di avere pace in casa, di esercitare la propria fede nell'ambito familiare, in quel caso le regole della parola di Dio, regole drastiche, possono e devono essere applicate. E sono regole di separazione. Vai con la scrittura che ti ho dato prima, secondo Corinzi 6, 14, fino alla fine del capitolo.
Secondo Corinzi 6, 14.
Questo è il tema di oggi, fratelli, il giogo.
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò.
Il Vangelo è duro, fratelli, dice di separarsi. Separarsi!
Adesso è un po' più chiaro quando separarsi e quando no. Allora, hai detto che un cristiano non divorzia mai. Sì, è giusto, come abbiamo letto in 1 Corinzi 7, 12. Se quello incredulo acconsenta di vivere in pace e non limita la tua fede e non mette delle regole, non evangelizzare, non avere comunione con i fratelli, non studiare la parola, se il coniuge ti lascia seguire la tua fede, vivere in pace, allora sì, non divorzia, rimani con quel coniuge, perché prima o poi magari si convertirà anche. Ma quando comincia a mettere delle regole, non evangelizzare, non avere comunione con fratelli, e in questo caso è come persecuzione nella propria casa. E il Signore dice, secondo Corinzi 6, 14, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, con gli infedeli. Quindi quelli che ti perseguitano sono gli infedeli.
Esatto.
E anche se qualcuno dirà sì, ma sono già sotto quel giogo, perché ci siamo sposati prima, quando anche io ero incredulo, ci siamo sposati due increduli, io mi sono convertito e adesso sì, è un giogo che non va, però cosa fare?
Romani 7,4.
Ok.
La tua scrittura.
Aspetta, adesso Romani 7, verso 4. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio.
Quando tu nasci di nuovo, tu sei sposato con un incredulo, due increduli si sposano, uno si converte.
Sì.
C'è anche dei figli, c'è cioè, situazione brutta, però uno si converte. E allora cosa c'è? Dal momento che tu nasci di nuovo, il tuo vecchio uomo è morto, non c'è più.
Mm-hmm.
La legge è morta, la legge di Mosè, la legge mosaica, ebraica, e anche la legge matrimoniale che è contratta nella tua chiesa cattolica, evangelica o al municipio, quando tu da incredulo hai fatto finta di essere cristiano. Se andate in chiesa sposati da incredulo, è tutta una messa in scena, tu fumo negli occhi. E non ti sei sposato ovviamente davanti a Dio perché eri incredulo. Allora adesso tu diventi cristiano, nasci di nuovo, allora tu sei diventato morto alla legge, la legge del Vecchio Testamento e la legge degli uomini e la legge del municipio. È tutto morto. Adesso tu vai dal marito e dalla moglie e dici: buone notizie, non sono più la moglie e il marito di prima, che potevo anche commettere adulterio, che potevo anche ingannarti, potevo mentirti, potevo anche non amarti e rimanere sposato. Adesso queste cose io non posso farle più. Adesso io sono obbligato o sono obbligata ad amarti con tutto il cuore, perché io le cose nascoste che prima facevo, che tu non mi vedevi, adesso non posso farle più, perché Gesù mi vede sempre, io lo amo e ho deciso di amarti con un amore superiore, l'amore di Gesù, l'amore del Vangelo. Aspetta che te lo leggo, Giovanni 13, 34, 35, nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Adesso, mio caro marito, mia cara moglie, sento un amore per te molto più alto di prima, sarò più fedele, ti amerò di più, mi darò da fare di più a curare te e i figli. Gloria a Dio, questo è l'annuncio. E ti piacerebbe anche a te, per caso, diventare cristiano anche a te? Dice: no, non voglio. D'accordo, io c'ho molta pazienza, nessun problema, continuo ad amarti, eccetera, rimaniamo insieme e tutto continua, solo che le cose cambieranno, nel senso che ti amerò di più, ti benedirò di più, ti servirò di più, ti accudirò di più. Sei contento? No, non sono contento, preferisco che tu rimanevi atea. Questo non è possibile, tesoro mio, perché adesso io credo nell'amore, non credo più nelle cose del mondo. E a questo punto dovete vedere se il coniuge acconsente, dice: beh, ti vedo più felice, ti vedo più tranquilla, non litighi più così tanto, adesso sei migliorata, gli spaghetti sono più al dente, il cibo è migliore, la casa è più rassettata, adesso addirittura mi lavi i piedi ogni tanto, devo dire che sei la moglie migliore, anche se sono ateo e non mi interessa assolutamente niente del tuo Gesù, ma rimango, io acconsento, d'accordo, vai pure avanti tranquillo con la tua Bibbia, va bene, riunisci con il fratello ogni tanto a evangelizzare, come io mi riunisco con i miei amici al bar, a bere, a guardare la partita, eccetera. Questa è la soluzione A. Poi c'è la soluzione B. Il marito, la moglie dice: no, assolutamente no. Io ho sposato un'atea, sì, siamo andati in chiesa da ipocrite e ipocriti dobbiamo rimanere. Io ho sposato una che non credeva in Dio e quella voglia, dice: non è possibile perché io sono morta. Dice qua, guarda, Romani 7:4 dice: Gesù, sono morta nello spirito e sono nata di nuovo, sono nuova persona, adesso credo nell'amore. E lui dice: no, dice: d'accordo, io ti amerò sempre, marito, moglie mia, figli, eccetera, e vi amerò sempre, sono contento di rimanere con quelli di voi che posso rimanere, figlio, marito, moglie, eccetera, però se non posso rimanere, non mi volete, io vado.
Uh-huh.
E allora vai a seguire il Signore, no, non devi divorziare, però se l'altro dice no, divorzi, d'accordo, come ti pare, se lo subisci non c'è problema. Però separati un mese, due mesi, vai in vacanze di evangelizzazione, va bene? E vedi se lui, perché sai, fa miracoli, infatti che lascia per esempio il marito a lavarsi i panni, a cucinarsi, a cercarsi le pantofole che perde,
uh-huh.
E lo lascia lì a farsi la spesa, la sera a letto dorme da solo al freddo, eccetera, eccetera, quello fa miracoli, gli dà tempo di pensare, è una forma di digiuno e preghiera, a notte si sveglia, oh mogliettina mia, oh non c'è più. Oh, non gli ho fatto, cosa mi costava fargli leggere un po' di Bibbia in fondo? Cosa che non mi dava fastidio? E lui ci pensa, dopo un po' magari
sì,
si pente.
Sì, sì.
E lui dice: sono cambiato, eccomi qua. Dice: ah, cioè, facciamo una prova se è cambiato veramente. fare una prova, poi la seconda prova, poi la terza prova, che fanno anche finta. Uh-huh. Attenzione alle lacrime di coccodrillo. Va bene?
Sì, una domanda da parte di Alessandra, che ci sta seguendo e ci ha scritto sul soggetto.
Ha scritto adesso?
Sì. Ciao fratelli, vi sto seguendo, ma chi ha figli come fa ad andare via di casa? Come si fa con i bambini?
Ok, c'è delle scritture, infatti avevo preparato delle scritture proprio su questo, possiamo parlarne, ecco. Posso rispondere a
sì,
questo?
Sì, sì.
Ecco, vai, guarda, c'è proprio una prossima scrittura era quella, vai da un capitolo che diciamo fa rizzare i capelli, però è la legge di Dio ed è l'unica soluzione. Cioè quando non c'è alternativa, i figli, ripeto, quando puoi tenerteli devi tenerteli, quando non puoi tenerteli, per qualunque motivo, e allora devi scegliere o i figli o Dio, o Isacco o Signore, uh-huh. confidando che Dio farà risuscitare Isacco, confidando dopo che l'hai sacrificato, confidando che i figli, anche se impareranno a fumare, impareranno a seguire l'ateismo del genitore ateo, che se sono i figli, che prima o poi se gli angeli del Signore li recupereranno quando avranno 10 anni, 15 anni, 20 anni, 25, va bene? C'è gente che si è convertita più avanti nella vita, cioè, uh-huh. so di storie di questa bambina che è stata consacrata a Satana, gli ha fatto bere il sangue di questo e quell'altro, e stregonerie, facevano sacrifici nella cantina, insomma, gli hanno insegnato a odiare Dio, ok, dedicare la sua anima a Satana, cosa che ha fatto, però era una figlia di Dio, è giunto il momento che lo Spirito del Signore ha bussato alla sua porta, lei ha aperto, si è convertita, adesso in giro a evangelizzare a destra e a sinistra contro il satanismo, va bene?
Sì, sì, sì.
E gloria al Signore. Esra 9, guarda dall'1 a 15, vuoi cominciare dall'inizio?
Esra
qui
9.
Parla di cosa fare in questa situazione. Alessandra ci scrive?
Sì.
Ascolta Alessandra, leggi.
Esra 9, 1. Quando queste cose furono finite, i capi si avvicinarono a me dicendo: il popolo di Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dai popoli di questi paesi, ma imitano le abominazioni dei cananei. Infatti hanno preso le loro figlie come mogli per sé e per i propri figli e hanno mescolato la stirpe santa con i popoli di questi paesi.
Vediamo una situazione di matrimoni misti. Il popolo di Dio israeliano, oggi si chiamerebbe cristiano, mischiato con popoli pagani, in quel caso i cananei, nel nostro caso si dice non credenti. E può darsi che il credente si sveglia dopo. D'accordo, a un certo punto ti svegli, dice, oh, ti svegli che questo matrimonio non è mio, uh-huh. sono un matrimonio sbagliato, e allora, come ti ho detto prima, e allora cosa fare in questi casi? Allora andiamo avanti, verso 3.
Quando seppi questo, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli della testa e i peli della barba, e mi sedetti costernato. Dio mio, io sono confuso. E mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra le nostre teste. E la nostra colpa è così grande che giunge al cielo.
Quale colpa? Essere sposati con persone non credenti. 9.
Noi infatti siamo schiavi, ma il nostro Dio non ci ha abbandonati nella nostra schiavitù, anzi ci ha fatto trovare benevolenza verso i re di Persia.
Ok, 11.
Quelli che ci hai dati mediante i profeti tuoi servi, dicendo: il paese nel quale entrate per prenderne possesso è un paese reso impuro dalla corruzione dei popoli di questi paesi, dalle pratiche abominevoli con le quali lo hanno riempito da un'estremità all'altra con le loro contaminazioni.
Cioè, quindi praticamente, cioè se tu ti converti dopo che sei sposato con un non credente, e devi sposarti di nuovo praticamente, va bene? Dovete sposarvi di nuovo, e se lui non accetta che vuoi rimanere incredulo, allora devi, come dice Paolo, ok, se ti permette di seguire il Signore, bene, se no devi scegliere, capisci? E anche se tu rimani lì per amore dei figli, che ne sai che i figli si salveranno? Non sei tu che devi salvarli, è il Signore. Sì, ma io posso insegnargli, leggergli la Bibbia. Sì, d'accordo, ma Il marito te li metterà contro perché è una battaglia molto dura, mm-hmm. perché il marito li vizia, gli fa le, sì, il marito sì, la sì, moglie, sì. gli fa vedere i film, li porta in giro, gli fa regali, cioè dice nutra la loro carne e tu sei lì a correggere con la Bibbia, col Vangelo, non andare in discoteca, non fumare, non prendere la moto, non andare in giro la notte e tornare a casa la mattina alle 3 del mattino, e il marito dice no, devono vivere, non essere così religiosa, quindi praticamente... Cioè, lascia che i figli, se vogliono essere figli prodigi, andare alle discoteche, a drogarsi, eccetera, che vadano a fare i figli prodigi e poi tornino quando capiranno che la droga non era niente, il sesso falso non era niente, e questo se vogliono fare quella strada, altrimenti può darsi che invece sono pecorelle che si convertiranno prima, ma se si convertono più tardi devi confidare in Dio.
Infatti è un po' come la situazione di una sorella dalla Svizzera, abbiamo parlato con lei in Skype questa settimana e lei ci ha raccontato una storia triste, che dopo 24 anni di matrimonio lei è diventata cristiana 2 anni fa e il marito si è messa con un'altra donna e ha cominciato a burlarsi sì, di lei, della
sì,
sua
a
fede
prenderla in giro,
a prenderla in giro, sì, della sua fede e chiamarla santa, però solo per prenderla in giro. E poi ha messo i figli contro di lei, ha 2 figli adolescenti, e anche lui si è messa con un'altra donna. Quindi le ha sofferto persecuzione nella propria casa da parte del marito, e poi 1 anno e mezzo fa questo marito lo ha picchiata, però
l'ha picchiata
molto brutto, e lei è finita in ospedale. E dopo l'ospedale l'hanno inviata a una casa di protezione per le donne e lui adesso sta divorziando, però è lui che sta chiedendo il divorzio e lei si sente molto in colpa perché lei diceva al telefono che Dio è contro il divorzio e adesso sto peccando e Dio non mi può ricevere perché il divorzio è un peccato, però io non voglio divorziare, il marito che lo vuole, però comunque io sono distrutta perché Dio non accetta divorzio.
Questa storia che abbiamo parlato ieri in Skype, no?
Sì. 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 E tu hai spiegato che non è colpa sua e che Dio la ama uguale, infatti ha avuto una bella guarigione che più tardi vi leggo la sua testimonianza, ma la cosa più bella è stata la sua liberazione, questo spirito di condanna che veniva dalle religioni, dalle chiese che mettono queste regole, Dio è contro il divorzio, se tu sei divorziato Dio non ti riceve più, ma non è la sua colpa.
Esatto.
Lei non voleva divorziare, comunque la liberazione è stata bellissima.
Esatto.
Vedere come lei di nuovo ha detto mi avete ridato la vita.
Sì, ci ha scritto dopo di... molto dolce questa sorella.
È
sì.
Quindi è un esempio di persecuzione per la tua fede, come lei sotto condanna perché non vuole divorziare ma è forzata a farlo e comunque può tornare a Dio, Dio la ama, Dio la riceve.
Sì, infatti è già tornata.
Sì, è tornata, sì, sì, sì. Infatti Dio l'ha guarita anche.
Sì, sì, l'ha guarita, l'ha liberata, era presso da demoni, sì. Che poi i demoni hanno anche parlato.
Quella è un'altra, un'altra sorella.
Ah, questa è l'altra, scusa. Il giorno prima.
Sì, il giorno prima, un'altra chiamata in Skype. Sì, sì. Sì, sì.
Comunque l'ha liberata.
È stata liberata.
Gloria al Signore.
Sì, sì, sorrideva sempre con grande gioia.
Ma la sorella è preziosa.
Un cambiamento grande.
Preziosissima questa sorella. Dopo leggi la testimonianza.
Sì, sì.
Va bene, e allora torniamo a Ezra.
Sì.
Cos'eravamo, Ezra capitolo?
Ezra 9.
Ezra 9, vai verso 12 allora.
Ora dunque, non date le vostre figlie ai loro figli, e non prendete le loro figlie per i vostri figli, e non ricercate la loro prosperità né il loro benessere, e così diventerete voi forti, e mangerete i migliori prodotti del paese, e potrete lasciarlo in eredità perenne ai vostri figli.
14.
Dovremmo di nuovo violare i tuoi comandamenti e imparentarci con questi popoli abominevoli? La tua ira non si infiammerebbe contro di noi fino a consumarci e a non lasciar più né residuo né superstite?
Né superstite. Quindi dice di non unirsi a questi popoli abominevoli. Oggi le persone di oggi che respingono Cristo sono abominevoli, dovete scegliere. Volete rimanere schiavi, prigionieri di situazioni così, buttare via la vostra vita? Che ne sai se che cosa potrai fare con i tuoi figli? Metti le mani di Dio piuttosto. Va bene, Ezra 10, dall'1 al 44, selezioniamo qualche scrittura, vai verso 1.
Mentre Esdra pregava e faceva questa confessione piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini, donne e bambini, e il popolo piangeva a dirotto.
Appunto per il peccato che si erano sposati con i pagani, verso 3.
Facciamo un patto con il nostro Dio e impegniamoci a rimandare tutte queste donne e i figli nati da loro, come consigliano il mio Signore a quelli che tremano davanti ai comandamenti del nostro Dio. Si faccia quello che vuole la legge.
Quindi dice mandare via donne e i figli.
Wow, è dura.
È dura. Va bene, in questo caso a noi si applica quando i figli non puoi tenerteli, perché vi siete sposati al municipio, quindi siete sotto le leggi del diavolo, che uno può dire io voglio divorziare perché voglio diventare transessuale e sposarmi con un cane. Se la donna si è sposata con un gatto, poi con un cane,
sì,
al municipio.
Sì.
E viviamo in un mondo del diavolo che accettano cose simili. Va bene? Io voglio diventare transessuale e quindi divorzio, il municipio è d'accordo. questo è il mondo di oggi. Va bene, quindi qui dice mandare via donne, figli o mariti, quello che è. Quindi nel nostro caso si traduce questo, separazione, l'ateo che vuol divorziare, tenersi i figli, eccetera, e tu non puoi fare niente, devi subire, devi porgere la traguancia e andare avanti per Gesù, confidare che se i tuoi figli sono del Signore, torneranno al Signore. Verso 5.
Allora Esdra si alzò, fece giurare ai capi dei sacerdoti, dei leviti e di tutto Israele che avrebbero fatto come era stato detto, e quelli giurarono.
Quindi li fece giurare, qui non si sgarra più, non sposatevi più i figli del diavolo. Verso 10.
Il sacerdote Esdra si alzò e disse loro, voi avete commesso un'infedeltà sposando donne straniere e avete reso Israele ancora più colpevole.
Ok, Israele oggi è cristianesimo, non rendiamo il popolo di Dio colpevole. Verso 11.
Ma ora confessate la vostra colpa al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà. Separatevi dai popoli di questo paese e dalle donne straniere.
Quindi, dalle donne o uomini stranieri. Separarsi a meno che non ci permettano di amare il Signore, a meno che non ci permettano di servire il Signore.
Amen.
Se uno vive con un marito o una moglie del diavolo che non ti permette di servire il Signore, lascialo andare dal suo Dio, il diavolo, e tu segui il Signore. I figli cerca di prenderli, se non puoi e devi scegliere tra seguire i figli o seguire il Signore, devi seguire il Signore, questo è il mio consiglio, puoi fare come ti pare. 19.
Essi promisero, dando la mano, di mandar via le loro mogli e offrirono un montone come sacrificio per la loro colpa.
Ed ecco che Israele mandò via le mogli. Deuteronomio 3, capitolo 7, 3 a 4.
Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli.
Perché?
Perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei stranieri. E l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto vi distruggerebbe.
Quindi se vedete oggi famiglie distrutte, matrimoni distrutti, bambini, figli che crescono e se la passano, la loro chiesa si chiama discoteca, e il loro corpo di Cristo si chiama droga, le loro meditazioni, sigarette, discoteche, televisioni, e perché la distruzione del Signore è caduta su quella casa? Perché? Perché non si sono separati, a volte è questo il peccato, possono essere altri peccati, perché non si sono separati dalle mogli e dai mariti stranieri, cioè non cristiani, che sono ad adorare una televisione invece della Bibbia, studiare la politica invece della parola di Dio, parlare di tante idee che gli hanno inculcato la sera prima alla televisione invece di dare l'idea di Cristo, il Vangelo. Credere nella salvezza dell'Italia, Renzi ha detto che fra 20 anni l'Italia sarà la prima nazione in Europa. Bravo Renzi, Adolfo Hitler, un altro ne è arrivato. Abbiamo bisogno di un altro pieno di orgoglio che portasse l'Italia. Bravo Renzo Mussolini, bravo, bravo. Non ho imparato niente dal fascismo questo qua. Va bene, quindi la maledizione di Dio cade su questa famiglia ed ecco perché i tuoi figli si drogano, ecco, non magari non si drogano ma sono ribelli, ecco perché vanno in discoteca invece di andare a evangelizzare, perché voi siete cresciuti, non avete avuto il coraggio di separarvi da quelle persone del diavolo che non vogliono il Signore o da quei falsi cristiani che scaldano solo sedie. Sono regole dure.
Sì.
Molto dura.
Sì, sì, sì.
Ma chiunque vuole servire Dio a cuore pieno non può fare a meno di seguire questi insegnamenti, queste
perché
regole.
Uno deve decidere e scegliere essere fedele a Dio o essere fedele alla famiglia, ed è una scelta veramente difficile.
Sì, però quando scegli giusto Dio, Dio ti benedice e dopo capisci. La famiglia che è abbandonata alle spalle, che non ha voluto il Signore, andrà da disastro in disastro. Cosa fanno quando c'è una malattia che la pillola non basta più? Cosa faranno davanti a un cancro, un tumore, una possessione demoniaca, un'oppressione satanica? Cosa faranno? Quale politico? Quale televisione le aiuterà? Quelle donne lì in minigonna, quei tacchi alti? Come le aiuteranno? Mm-hmm. Quando la notte non posso dormire perché il diavolo li tortura. Cosa faranno quelle belle subrezze alla televisione con sorrisi a pagamento? Cosa faranno? Come le aiuteranno queste qui? Quei politici lì a zannarsi come lupi, a predicarsi l'odio uno l'altro.
Sai, ieri ti ho chiesto, parlando su questo soggetto tra di noi, ti ho chiesto, ma uno non può così facilmente abbandonare la moglie, anche se lei non vuole seguire Gesù, perché numero uno, sente quel impulso di essere fedele alla moglie che ha sposato, e numero due, lo sente anche come un dovere verso Dio, che devo curarsi della prendersi cura della famiglia. E tu hai detto, sì, ma se la moglie è veramente incredula, la perderà lo stesso. Lui non la vuole lasciare perché si sente in colpa, però la perderà lo stesso. Non c'è futuro.
Sì, guarda, Adamo avrà mangiato la mela per fare un piacere ad Eva, che non era idea di Adamo. È stata Eva ingannata dal serpente, non Adamo. Adamo è stato ingannato da Eva. Cioè lui la amava così tanto che magari l'ha preso il frutto per non perdere la moglie, perché non lasciarla nel suo peccato, che l'amava così tanto. Non fate lo sbaglio di Adamo. Ah,
non voleva separarsi di lei.
Lascia che Eva mangi il suo frutto e sprofondi.
Ai, ai, ai.
No, perché tanto non cambia niente. Se mangi il frutto proibito, sprofondi con lei. Se tu c'hai una Eva un Adamo o dei figli che ami così tanto, sei disposto a mangiare il frutto proibito, di disubbidire al Signore, di non seguire il Vangelo, di rimanere lì a litigare tutti i giorni per far contento quel marito che non gli interessa niente di te e neanche di Dio. Però è la tua famiglia, ma quando non hai nessuna famiglia. Ci sono due che litigano tutti i giorni e hanno un po' di sesso ogni tanto. E quei figli che sono già sulla strada sbagliata, che non possono essere sulla strada giusta quando un genitore è fuori binario. Non possono essere. E allora si deve mangiare il frutto proibito, il frutto che non segue il Vangelo, non segue il Signore, non porti frutti al Signore. E stai sprofondando con la Eva. Lasciare indietro, fare come ha fatto Gesù, abbandonato la famiglia e se n'è andato. Sono regole dure, ma se vogliamo portare frutti a Dio, dobbiamo obbedire alla sua parola. Il diavolo cerca di incatenarci, renderci inefficaci per il Signore, tramite persone intorno a noi che ci criticano, che non sono in comunione con noi e neanche con Dio, ci disprezzano, noi e Dio e la parola. Queste persone, le quali dopo che abbiamo mostrato loro amore, la parola di Dio e la pazienza di Dio, e cercare di condurli a pentimento, se non, proprio non ne vogliono sapere di pentirsi, dovremo tristemente lasciarli andare per la loro strada e separarci da loro. Tante chiese non predicano più questo messaggio della Bibbia, perché queste chiese stesse si sono mescolate con il mondo e loro stesse non vogliono separarsi né dal loro mondo pagano né dai loro idoli di questo mondo, da idoli di materialismo, denaro, di comodità, di egoismo, non vogliono separarsi dalla loro televisione, dallo sport, dalla politica, gli è entrata nel DNA, ormai sono tutt'uno, fanno parte di questo mondo. Insomma, queste sono tutte cordicelle con le quali il Dio di questo mondo li tiene legati come marionette. E questo così chiamato cristianesimo, di questo tipo di cristianesimo, Dio si vergogna, come dice Apocalisse 3,14. Comunque Dio chiama la sua vera Chiesa mondiale, cioè il vero corpo di Cristo, la Chiesa della quale la nostra comunità dello Spirito aspira a farne parte, desideriamo farne parte, crediamo di esserne parte. E noi vogliamo, che Chiesa vogliamo essere noi? Vogliamo essere una Chiesa di evangelisti, di santi, di profeti, di soldati, di guerrieri che attaccano le porte dell'inferno, dobbiamo fratelli, e che vincono le porte dell'inferno e non che ne vengono invece sconfitti, come appunto proprio avviene nelle chiese tradizionali addormentate o morte, che stanno perdendo contro tutti quelli che il diavolo manda contro di loro perdono. Queste chiese stanno perdendo contro queste orde di omosessuali, di trans, pervertiti. Sono chiese vomitevoli, come detto in Apocalisse 3,14. Chiese che sono sottomesse alle leggi dei politici, alle leggi del diavolo, alle leggi del mondo. Perché? Convenienza, per paura, per mancanza di fede e innanzitutto mancanza di amore vero verso Gesù, verso Dio. Amore che deve essere dimostrato. Una chiesa lo deve mettere in pratica, l'amore deve avere i frutti e non solo cantato come pappagalli che escono dalla gabbia una volta alla settimana. Sai, il diavolo fa queste gabbie, le chiama chiese, edifici chiesa, di chiesa, escono per un'ora di aria la domenica mattina, sei carcerati ogni giorno danno un'ora di aria, il diavolo gli dà un'ora di aria a queste chiese, un'ora a settimana li permette loro di andare a uscire dalla gabbia, di 6 giorni e 22 ore, e questo dura e escono, prendono un po' d'aria fresca in un edificio, poi dentro la gabbia di nuovo, televisione, lavoro, soldi, preoccupazione, debiti, liti in famiglia, uscite dalla gabbia. Ma andiamo da Matteo 16, cos'è che dice Gesù? Matteo 16,
18 e 19. E anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli.
Amen. Quindi Gesù sta dicendo, non è che sta parlando solo a Pietro o a qualche papa, sta parlando a tutti, ok? I cattolici, evangelici, tutti. Chiunque evangelizza, sta dicendo che tutti i suoi figli svegli e non addormentati come marmotte e che hanno combattuto e combattono contro il diavolo e combattono contro le sue porte dell'inferno dannate, porte maligne, e che per via della loro fedeltà e ubbidienza ai comandamenti di Gesù e perché si sono separati dal mondo del maligno, vincono. Gesù dice che questi che attaccano le porte, ok, come Pietro, come gli apostoli, le sfasciano, le distruggono e le vincono. Gesù ha detto, le porte non vi resisteranno, le attaccano, le riducono in macerie, perché le porte del diavolo sono basate sulle immondizie, sulle bugie di Satana, Baalzebù, il re delle mosche. Cosa vuol dire Baalzebù? Vuol dire re delle mosche, questo è il significato. Le porte dell'inferno non possono resistere se usciamo da queste chiese morte e andiamo all'attacco. Non possono resistere. Le sfasciamo, va bene? E non sono l'unico che sfascia le porte dell'inferno. Qualunque cristiano come me, meglio di me, lo fa, perché sono porte basate sull'immondizia. Quindi quello che Gesù stava dipingendo qui è una chiesa, leggi di nuovo Matteo 16,
Matteo 16, 18. E anche io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere.
Quindi Gesù sta mostrando l'immagine della vera chiesa che attacca l'inferno, che attacca il diavolo, che attacca le porte dell'inferno, che attacca le porte della perdizione. Amen. le porte dell'ateismo, le porte della ribellione, e vince, e le porte non resistono. Ogni volta che portiamo un'anima alla salvezza abbiamo sfasciato le porte. Il diavolo ci mette 20 anni, 25 anni a programmare uno che non c'è Dio. Arrivi tu in 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, basta, persino una radio piccolissima come la nostra radio è più piccola delle radio cristiane, l'ascolti 5-10 minuti, bang, il diavolo è KO, un'anima si è salvata, uno è stato liberato dai demoni, eccetera. 5 minuti di radio. Grazie. Oppure ognuno di voi, fratello, nelle strade una piccola radio ambulante, viaggiante, camminante, parlante, vincente.
Amen.
Ogni volta che dai il Vangelo a un perduto hai sfasciato le porte. Ogni volta che questo si è convertito hai demolito le mura del diavolo. Abbiamo avuto un attacco due notti qua, siamo stati attaccati dai demoni e qualcuno ha fatto fatica a dormire, ne riparleremo. Va bene, perché i demoni del Sud America e dell'Italia e dell'Europa ci attaccano, che stiamo invadendo il territorio, abbiamo avuto degli attacchi demoniaci qui dentro la nostra casa. Va bene?
Sì,
durante
sì,
la notte qualcuno non ha potuto dormire,
sì,
tutta la notte, e alla mattina ho scoperto che il diavolo ha attaccato tutta la notte,
sì,
e adesso abbiamo contrattaccato, abbiamo vinto, abbiamo imbalsamato il diavolo come un salame con le corde del Vangelo, e ieri notte abbiamo tutti dormiti tranquilli. sono andato in giro quando tutti dormivano, ho fatto il giro della casa, ho messo la mano su tutti gli infissi, gli stivi delle porte, le finestre, ognuna. Ho pregato uno per uno, stamattina ho chiesto come avete dormito, mi ha detto perfettamente. C'era uno ammalato che è andato a letto, Andrea ammalato ieri sera, si è svegliato e sta meglio.
Con un raffreddore.
E tutti stanno meglio, ne riparleremo, vero Angela?
Amen.
Ne riparleremo. Quindi il quadro che Gesù dipinge è una chiesa che va all'attacco, una chiesa che è infuocata, una chiesa che è forte, una chiesa che noi possiamo essere i più deboli del mondo, ma se ci muoviamo, se ci alziamo dalle sedie a rotelle religiose, e vedremo che riusciremo a camminare per Gesù, riusciremo a evangelizzare per Gesù, riusciremo a vincere per Gesù, riusciremo a salvare per Gesù, riusciremo a guarire, riusciremo a liberare, vedremo che i demoni non ci resistono perché abbiamo Gesù, lo Spirito Santo, la potenza, perché Gesù non è un bugiardo, ha promesso: vi do potere sopra scorpioni, serpenti, soprattutto il potere del diavolo, e nessuno potrà farvi del male. Io sono 43 anni che lo sperimento e devo testimoniare, devo dire, devo alzare la voce e dire: è vero, funziona, Gesù funziona, il Vangelo funziona. Se vai all'attacco il nemico fugge, tutte le sue forze, quando lui grida, strilla, è tutto bluff, è tutto fumo negli occhi, va bene?
Amen.
È beato chi l'ha provato, è beato chi ci crede, beati voi che ascoltate,
amen,
voi vincerete, beati voi che mi seguite, voi arrivate a traguardo, beati voi che non avete paura, voi oltraggerete, vincerete, distruggerete il nemico, beati voi che mi credete a me e non credete al mondo.
Grazie,
beati
Gesù,
quelli
amen
che mi credono, dice il Signore.
Grazie Gesù.
Allora, grazie Signore.
Amen. Grazie Signore.
Angie, di qualcosa che io, così prendo fiato, prendi il microfono un attimo.
Amen.
Insomma, in giro prima del tempo.
Io lo so che, come è stato per me lasciare la mia famiglia e il ragazzo e gli amici, e lo so che è stata la scelta più difficile che ho fatto nella mia vita, ma l'ho fatto veramente per seguire Gesù, per dedicarmi al Signore e per vivere per Lui. Quindi adesso so e sono convinta che ho fatto la scelta giusta, ma in quel momento, quando ho dovuto decidere, è stata una grande battaglia dentro di me, perché dovevo lasciare indietro tutto quello che sapevo che è buono. Non sono cose sbagliate che lascio indietro, non è la droga, non è un qualcosa di pervertito che devo abbandonare, che lo so che è brutto e sbagliato. No, ho dovuto lasciare indietro cose belle, cose buone, i genitori, il ragazzo e le amiche. E quindi è stato molto dura a scegliere. Ma l'ho fatto seguendo, come hai detto tu, i versetti, mi sono basata sulle scritture e quindi sapevo che non può essere sbagliato, perché è scritto, lo vedo, lo leggo con gli occhi, quindi non può essere sbagliato.
Gesù ti ha mai fallito?
No, è quello, è quello che anche se a quel punto...
Ha scoperto che gli ho sbagliato una volta?
No, anche se a quel punto è stato difficile, dopo che ho scelto e ho cominciato a camminare sulla via stretta e angusta, è diventato sempre più facile e ho visto tutti i giorni la benedizione del Signore. E adesso non vorrei essere come prima, con i genitori accanto a me, il ragazzo e le amiche, e il resto tutto vuoto nel cuore. Adesso non vorrei tornare indietro, mai. Ma farei questa scelta di nuovo e di nuovo, perché adesso lo so quanto è bello avere il Signore accanto a te, la presenza di Gesù con te. Ma in quel momento è dura. In quel momento è veramente una tempesta.
Amen. E per far questo hai dovuto separarti dal mondo. Tu gli dici al mondo attorno a te, mi seguite come segue Gesù. Oh, tu sei impazzita. I soldi? E la mobilia? E la macchina? E far contento il mondo, far contento il datore di lavoro, far contento il diavolo e tutti. Arrivederci, addio, io vado con voi o senza di voi, e se non amate il Signore, meglio senza di voi. Quindi dobbiamo separarci dal mondo senza Dio.
Voglio dire attenzione, perché abbiamo ricevuto anche messaggi che dicono: oh, voglio seguire Gesù, posso lasciare la moglie e i figli per seguire Gesù, ma tra virgolette, perché in realtà vogliono un'altra donna. Attenzione, non è Gesù, è un'altra donna. E attenzione, quando uno dice voglio seguire Gesù e lasciare la famiglia, deve veramente dedicarsi a vivere come discepolo, anche se significa non trovi mai un altro coniuge. Non è che trovi una moglie migliore, che sarà sicuramente credente e farà tutto quello che ti piace. No, può essere che rimani da solo per sempre. Solo Gesù. Quindi non lasciare la famiglia sperando una vita migliore nella carne, una vita materiale, terrena migliore. Può significa che sarà anche più duro di come è adesso. Ma è quello servire il Gesù. Prendere la tua croce e seguirlo.
Amen. Guarda, è un esempio, come dicevo prima, vediamo come Abramo dovette separarsi dal suo amato familiare Lot. Seppure Lot era un credente. Eppure Lot, quando non ha più camminato in sottomissione a Dio e sottomissione anche ad Abramo, cioè che era l'uomo che aveva l'unzione di Dio, in umiltà, ma aveva cominciato a litigare con Abramo, va bene, non era più, non camminava più in umiltà Lot. E quindi Lot è finito col pagare un prezzo alto, perché si era separata dall'ombrello delle benedizioni di Dio che erano su Abramo. Dovette cominciare a vivere con la sua propria fede, dimostrare quello che valeva, e non era più sostenuto dallo spirito di Abramo, che Dio diede ad Abramo, e finì nella pozzanghera, in una pozzanghera si chiamava Sodoma, vedere Genesi capitolo 13. Va bene, Lot si era arricchito, però non aveva capito che si era arricchito perché seguiva Abramo.
Sì, sì, sì,
e
sì.
Dice, beh, adesso sono ricco quanto Abramo, non ho più bisogno di Abramo, anzi magari posso fare meglio, finalmente potrò fare quello che voglio. Okay. Devo sempre ascoltare lo zio qui, e sente, ma io anche mi sono stupido. E dice, sai Abramo, adesso dice tutte queste ricchezze, io me ne vado, ciao, arrivederci. Capito, lo ritroviamo a Sodoma. Si separa da Abramo, le benedizioni smettono, Lot deve cominciare a dimostrare quanto veramente vale. Quanti di questi familiari che adesso c'hanno questo, c'hanno quello, alzano la voce e sono così in gamba, e solamente perché sono sotto l'ombrello protettivo delle benedizioni dell'altro familiare che ha le benedizioni,
sì,
di Dio, di
vero,
quella fedele moglie, di quel fedele marito, quel fedele figlio, il fedele padre.
Ma non si rendono conto?
O madre. Allora io suggerisco sempre, lasciatelo solo o da sola, fate un mese di vacanze, due, tre, e dopo, capisci, digiuno. Comunque dobbiamo lasciarli andare per la loro strada verso chi non vuole seguire Gesù, che vadano per il mondo, la Sodoma del mondo. E noi proseguire per la nostra senza di loro, quelle persone, amici, quei conoscenti e tristamente a volte familiari o fratelli nella fede, lasciateli andare se vogliono, se sono ribelli. Se caparbiamente non vogliono ascoltare la voce di Dio, non vogliono pentirsi, solo vogliono il mondo, lasciateli andare. È il bivio della vita, non possiamo scegliere per loro. Nemmeno Dio sceglie per loro, è successo a tutti, Caino, Giuda, Salomone, Davide, Batseba, Dio li fa andare, Dio non li ferma, se avvertirli e poi lasciateli andare. È successo al popolo di Israele, Dio ha dovuto permettere che Israele lo abbandonasse, fino al punto, c'è Isaia 50 verso 1, cosa è successo quando Israele si è messo, se non camminava più in obbedienza, sottomissione a Dio?
Isaia 51, così parla il Signore. Dove è la lettera di divorzio di vostra madre con cui io l'ho ripudiata? Oppure a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre colpe siete stati venduti, per i vostri misfatti vostra madre è stata ripudiata.
Amen. Quindi giunge il momento, vedi, qui Dio divorzia Israele.
Sì.
Quindi sì, noi siamo contro il divorzio, ma a volte è necessario. Quando? Quando l'uomo è divorziato da Dio, divorziato dalla Bibbia, o la donna, divorziato da tutto quello che è divino, divorziato da... Dice, che ci faccio con uno così? Questo è pagano. Sì, ma va in chiesa a cantare la panchina, d'accordo, ma coi fatti no.
Sì, sì, sì.
Va bene. Come dice Gesù, detto prima, Matteo 6:24, nessuno può servire due padroni, odia uno, ama l'altro, avrà riguardo per l'uno e disprezza l'altro. Non potete servire Dio e Mammona. Quindi se servi una persona, chiunque sia, che non segue il Signore, stai servendo Mammona, stai servendo gli idoli che questa persona incredula segue. Stai sposando le sue idee, stai sposando i suoi desideri, stai sposando i suoi idoli. Cosa devi fare? Predicargli, testimoniargli, evangelizzarlo o evangelizzarla, convertirla o convertirlo a Dio. E se lo voglio ascoltare, non voglio pentirsi, è il bivio della vita. Se questa persona sta sprecando la sua vita, è inutile che vada a sprecare anche la mia, che poi Dio, quando bastonerà lui, bastonerà anche me. Quindi in conclusione, fratelli, questo non è solo una bella predichella per accarezzare le orecchie, ma una cosa necessaria se vogliamo servire il Signore. Se non vogliamo essere parte del mondo dei pagani, se vogliamo portare frutti a Dio, va bene? Quindi dobbiamo, guarda, Matteo 18:15.
Matteo 18:15. Aspetta che apro la Bibbia. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello.
Quindi il familiare o l'amico o il compagno di chiesa che è fuori binario, come sappiamo chi è nel binario e chi è fuori? La parola ce lo dice.
Sì, sì.
Va bene? 16.
Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni.
Quindi se questa persona, che può essere un familiare, non ascolta, prendi qualcun altro che ragiona. Mm-hmm. Se avrai un fratello o qualcuno. Però è chiaro, stiamo trattando con un pagano, è inutile che gli porti il fratello di chiesa, logico che questo qui non vuole neanche ascoltare. Allora ciao, arrivederci, addio. E se rifiuta di ascoltare o i fratelli, ulteriori fratelli, o se non vuole neanche ricevere i fratelli, verso 17.
Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano.
Ok, va bene fratelli, con questo ci avrei altre scritture da condividere, ma il tempo stringe, vero Angela?
Ok, sì, sì, possiamo andare alla prossima.
Possiamo
messaggio.
Chiudere qui?
Sì.
Ci avrei altre scritture che avevo preparate, però ormai sono già le 11:30.
Voglio dire che di solito quando riceviamo i messaggi, e riceviamo tanti da parte di fratelli che dicono io sono credente, il coniuge no, voglio dire che sempre il tuo consiglio è di non andare via, almeno non subito, ma di dargli un periodo, un'opportunità
di grazia,
di convertirsi, evangelizzarli non con prediche ma con amore, pazienza, con l'esempio, e mostrargli un Gesù ispirante, positivo, non condannarli, ma sempre di cercare a convertire il tuo coniuge infedele. E poi se diventa così male la situazione, che sei perseguitato, che devi evangelizzare di nascosto, allora sì, si può arrivare anche al divorzio. E come abbiamo letto in 2 Corinzi 6, non vi mettete sotto un giogo con gli infedeli, non è un giogo per voi.
Amen, gloria al Signore.
Amen.
Ci sono situazioni familiari dove Taluni apparentemente posseduti da oppressi da spiriti maligni fanno sabotaggio e tengono in scacco tutto il resto della loro famiglia con la loro schizofrenia.
Un dolce
fratello che amo molto mi ha scritto, e lui è anche marito e padre, e la sua famiglia apparentemente lo ha costretto ad andare a vivere nel garage di famiglia, dove si è preparato un lettino. Perché? Perché in casa sua credono nel bestemmiare Dio, non accettano più le più basilari regole familiari cristiane. Guarda, concludiamo un altro paio di scritture, poi chiudiamo, Angela.
E poi sai, già dall'inizio, anche nel caso di questo fratello, già da tempo che la moglie neanche ha rapporti intimi con lui, quindi non c'è neanche il matrimonio. Ma questo da tempo, non adesso solo che lui ha deciso di dedicarsi a Dio, anche da prima. Quindi come hai detto tu, se tu fai compromessi per rimanere con la famiglia, li perderai lo stesso.
Se questo fratello avesse anni addietro, e quando la moglie si privava, cioè non si offriva a lui, non voleva che si facesse toccare, eccetera, se lui si fosse svegliato allora, perché non si è svegliato? Oh, i figli qua, sai, i figli, c'è un figlio che in casa mangiano insieme e gli bestemmia contro Dio davanti.
Sì.
E lui ha detto, no, vado a vivere in garage. Quindi, visto, lui ha fatto compromesso per i figli, adesso i figli gli sputano in faccia. Perché la moglie gli dà tutto ai figli, le cose, la moto, pronta, televisione, certo, discoteca, certo, questo qui si porta donna in casa, a letto, proprio a casa, sopra casa. E la moglie dice, devono vivere la vita, poverini. Cioè la moglie che ne capisce, una pagana. Se questo fratello si fosse svegliato al primo giorno, quando la moglie ha cominciato a uscire di bene, dice, moglie, io ti amo, però sai, io sono cristiano? Dici io no, senti, niente, va bene. Io vado, allora invece che lui portasse la donna, il suo figlio, portasse le due donnine a letto, proprio nella casa del padre e della madre, invece di bestemmiare Dio mentre mangiano insieme. Lui doveva prendere la Bibbia invece, il primo giorno, appena lui è diventato cristiano, prende la Bibbia immediatamente e dice, qui quando mangiamo leggiamo il Vangelo. Oh, qua, là, calma, sai, qui guarda Matteo 5, dice beati i poveri, beati gli afflitti, beati quelli che sono perseguiti, cosa c'è di male? Amatevi gli uni gli altri. Dice, no, non vogliamo, io insisto, io sono il papà di casa, sono il marito, la moglie non voglio, mi spiace, anch'io ho il diritto di... E andare avanti fino al crack, o il crack che si convertono, o il crack che te ne vai, o se ne vanno. Si sarebbe risparmiati anni di difficoltà, di dolore, di fatica. Adesso cosa guadagna? Vive in un garage, col marito in casa e col figlio in casa che bestemmia quando mangia, e quando lui lo rimproverava, il figlio prendeva i piatti, li tirava contro le pareti, spaccava i bicchieri, posseduto. Cosa sta lì a dirmi che metti i figli al posto di Dio? Segui, abbandoni Dio per aiutare i figli. Mangi il frutto insieme ad Eva per non perdere Eva, ma lascia che Eva vada a lei a mangiare il frutto e seguire il diavolo. Tu, Adamo, rimani con Gesù e lascia che Eva se ne vada.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Guarda, dagli l'ultimo di scrittura, va bene?
Ok, sì.
E almeno questa devi leggere, fratelli.
Sì.
Hanno bisogno, perché sai, sono decisioni che, caro mio, deve essere un soldato, se no... Efesini 4, 17 al 20, andiamo.
Aspetta.
Così almeno i fratelli c'hanno la parola, capisce, su cui basarsi. Che viene il diavolo e dice, oh, tu non ami la moglie, non ami i figli, non ami il marito. No, li amo, sono loro che non amano Dio. Signor diavolo, vattene di qua, subito.
Amen.
E shut up. Dicono in inglese, shut up. Chiudi la bocca, diavolo, vai.
Efesini 4, 17 a 20. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Amen.
Amen. Efesini 5, 11 e 17.
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatelo. Perché è vergognoso perfino di parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate alla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore.
Amen, amen, amen.
Amen.
Ci fermiamo qui, Angelina?
Sì.
Cosa dici?
Vabbè, con il messaggio ci fermiamo qui.
Ok, questo penso che è un messaggio di liberazione per fratelli che sono prigionieri di situazione e le chiese sono morte e non capiscono niente, le chiese, capisci?
Sì,
gli dicono
sì.
Rimanete lì col diavolo perché siete sposate. E no, caro. E no, no, non è così la storia.
Amen.
Gesù ci vuole che siamo felici, liberi, servendolo. Non infelici, prigionieri, servendo il mondo. Ci siamo?
Amen.
Vai, Angela.
Grazie Signore. Allora facciamo una pausa, ascoltiamo una canzone di Marcello Marocchi.
Una canzone speciale sul soggetto.
Invito alle nozze.
E quindi lo spirito di questo canto è che...
Molti sono invitati,
ecco,
però pochi dicono sì.
Ecco, quindi mettete questo canto a quella persona che non ne vuole sapere di Gesù. Poi se non vuole ascoltare anche il canto, vabbè, lo ascolterà dopo la morte. Preghiamo per il loro pentimento.
Tristamente, come Marocchi dice in questa canzone, hanno venduto per 4 lire il cielo, e molti lo fanno.
Per 4 lire, 30 denari d'argento di questa vita che è corta, cortissima, buona nulla.
Sì, sì, sì.
Ok, che con molte tribolazioni, siamo qui per tribolare. Atti 14:22, siamo qui per tribolare, non come dicono i falsi profeti delle chiese, Dio ci vuole ricchi e felici. No, Dio ci vuole come Gesù, che spendiamo fino all'ultimo centesimo per il Vangelo. Angela,
amen.
Mettiamo questo canto. Quindi questo canto, questo messaggio per la gente che non vuole seguire, non vuole abbandonare il mondo per Gesù, così abbandona Gesù per il mondo. E quando muoiono, che non c'hanno né Gesù né il mondo. E se sono cristiani non c'hanno la corona.
Sì.
Sì. Daniele 12, 2, 3. Non lo leggere neanche, scrivetevelo questo. Daniele 12, 2, 3. Ah, ci sono due risurrezioni, una di benedizione e una di bastone.
Grazie, Gesù.
Andiamo, Angela.
Amen. Invito alle nozze.
Un re fece una festa per l'unico suo figlio che scelse la sua sposa. Bella come un giglio, andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati, ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare. Scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re li cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio, andate servi miei, verrà chi vuole Dio. Vennero pian piano cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa, facce sconosciute, venute da lontano, non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto: io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere perso tanto.
Va bene, ora gloria
Dio vi benedica.
Amen.
E speriamo che il messaggio di oggi, speriamo che è stato liberante per quelli di voi che soffrite sotto un giogo che non è per voi, che avete problemi in famiglia e non sapete qual è la volontà di Dio: seguire la parola o fare compromesso, seguire il coniuge non credente. E speriamo che questo è stata una liberazione per voi, e assicuratevi che qualunque cosa decidete prima di fare il passo che volete fare, assicuratevi che vi basate sulle scritture, che avete scritture che vi back you up,
che ti possono, diciamo, confermare che sei sulla strada giusta.
Sì, sì.
Comunque le scritture non bastano, ci serve anche lo Spirito Santo e
Amen.
Anche un'altra cosa, anche l'amore. E queste tre cose sono uno, capito? Quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi le scritture e Gesù. Poi c'è lo Spirito Santo e poi c'è l'amore, Dio è amore. Cioè le tre cose sono uno e devono essere concomitanti. Non è sufficiente usare la scrittura, se no possiamo essere farisei. Non lo possiamo usare solo l'amore, perché anche il New Age,
Il
New Age crede nell'amore. E non possiamo usare solo lo Spirito Santo, se no ci sono molti falsi profeti che stanno profetizzando quello che gli pare.
Certo.
Quindi la perfezione sta nelle tre cose. Essere guidate dallo Spirito, infatti quando Gesù mi dà una rivelazione di solito viene dallo Spirito Santo, e dopo chiede una conferma e mi dà anche le scritture, e devo assicurarmi che sia edificante, quindi in amore. Quando queste cose sono uno, e allora la cosa viene da Dio, perché abbiamo parlato di un tema, giogo, uscite da un giogo.
È un messaggio duro, e normalmente ogni credente dice, crede, che non è mai la volontà di Dio di lasciare la famiglia, di divorziare, lasciare i figli dietro. Quindi è difficile pensare che potrebbe essere la volontà di Dio di separarsi, dividere una famiglia.
Ci sono situazioni, come abbiamo visto, Esaia 50 verso 1, che Dio divorzia il suo popolo.
Sì.
E anche Osea capitolo 1, Dio dice a Israele: voi non siete più il mio popolo e io non sono più il vostro Dio. Ci sono situazioni quando mali estremi rimedi. Guarda, prendi la scrittura, guarda, aggiungiamo questa scrittura.
Okay.
Matteo 10:34 al 38. Al
Matteo
38
10.
39. Al 39.
Aspetta che
ce l'hai?
Sì, Matteo 10:34. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà.
Quindi sta dicendo, se te vivi con delle persone che amano padre, madre, figlio, moglie, marito più di Dio, non sono degni di Dio. Quindi se vivi con una persona che ama a te più del Signore, non è degno di Dio. e lo dice: chiama padre o madre, più di me non è degno di me, figlio o figlia, più di me non è degno di me. Quindi se stai vivendo con una persona che non è degno di Dio, e non va bene, non puoi sposarti con le sue idee. Quindi quello che ha creato il matrimonio divino è Dio. Nel mondo il matrimonio non esiste, il municipio, il matrimonio, queste sono imitazioni del matrimonio cristiano. È solamente il matrimonio in Cristo che è il vero matrimonio. Il matrimonio musulmano, che la moglie è una schiava, non è il vero matrimonio. L'unico vero matrimonio è quello in Cristo, va bene? Dove l'amore è il centro. E, quindi Dio che ha creato il matrimonio. Però, attenzione, quando il matrimonio diventa un idolo, che ciò che Dio ha unito l'uomo non separi, no, non vogliamo separare matrimoni, però se un matrimonio non, Dio non l'ha unito, se Dio l'ha unito l'uomo non separi, ma se Dio non l'ha unito, è un matrimonio pagano, praticamente non esiste davanti a Dio, non deve neanche divorziare, che non è mai esistito davanti a Dio. Quindi giunge il momento quando Gesù dice: non sono venuto a mettere la pace ma una spada, e dividere padre dal figlio, la madre dalla figlia, eccetera. Quindi quando questi adorano idoli del mondo, idoli del materialismo, idoli dei soldi, idoli della macchina, idoli della televisione, idoli del lavoro, idoli, e allora in quel caso si avverte, si avvisa, lì si evangelizza questi con la parola. Se non l'ascoltano, va bene, vai da una strada, io vado dall'altra. Triste, ma è la parola. E poi quando c'è un matrimonio vero del Signore, come ho avuto la benedizione a trovare mia moglie, allora quello è benedetto e porta frutti. Come sai che è un matrimonio del Signore? Perché porta frutti, i loro frutti li riconoscerete.
Amen, amen.
Frutti di amare il Signore, frutti di far crescere i bambini in un modo cristiano, frutti di leggere la Bibbia insieme, frutti di evangelizzare, frutti di convertire le anime. Questi sono i frutti che interessano, non frutti di scaldare panchine. Le panchine calde non servono molto, d'inverno un pochino se vuoi. D'accordo?
D'accordo.
Bene, allora questo diciamo
amen.
Si collega a tutto il resto del messaggio. Sì. Gloria al Signore, amen.
Amen. Ci fermiamo qui, fratelli, e ci sentiamo domani alle 15 del pomeriggio. Vi vogliamo bene.
Vi vogliamo bene,
vi abbracciamo e siete nelle nostre preghiere.
Vi amiamo, siete preziosi. Grazie per i vostri incoraggiamenti, amen, che ci mandate. Voi non avete idea come i vostri incoraggiamenti mi scaldano il cuore. Voi credete che fratello Giuseppe è perfettino, perfetto, lui... No, fratello Giuseppe è come voi. Qui la mia dolce figliola Angela mi conosce e tu sai che io ho bisogno di incoraggiamento. Come tutti, sono figlio di Dio che ha bisogno anch'io di amore, incoraggiamento e tutto. Va bene?
Amen.
Quindi vi ringrazio per gli incoraggiamenti che ci mandate. Ci fate sentire meno soli, perché a volte ci sentiamo molto soli, perché qui siamo insieme alla montagna, nello spirito, e soffia il vento e il mondo non ci capisce,
Signora.
Però voi ci capite e noi capiamo voi. Gloria a Dio.
Amen.
Un bacio.
Ciao fratelli, Dio vi benedica. Ciao.
Hai la forza per scappare.